State ascoltando SBS Italian.
8.33, state ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast questa mattina assieme a Massimiliano Gugole.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Pagina sportiva ricchissima e tante emozioni, non tutte positive per questo fine settimana. Tra poco inizieremo con il tennis e la finale del Roland Garros a Parigi, dove sul Philippe Chatrier si è visto un incontro davvero epico, già entrato tra le migliori finali di sempre. E se Jannik Sinner esce sconfitto, in realtà è la sconfitta della nazionale di Spalletti ad essere invece una disfatta, tanto che nelle ore scorse il CT ha comunicato in conferenza stampa il suo licenziamento. Insomma, tanti temi, tanto di cui parlare nella prossima mezz'ora che trascorreremo assieme al nostro Carlo Reglia. Buongiorno Carlo e benvenuto.
Buongiorno a te Massimiliano, una buona giornata a tutti voi all'ascolto di Radio SBS.
Insomma, la pagina sportiva oggi, nonostante la notizia che arriva dal calcio, non può che non iniziare dal tennis con l'epica partita che ha visto Jannik Sinner soccombere al super tiebreak contro l'acerrimo rivale Carlos Alcaraz.
Da dove iniziamo? C'è così tanta roba che veramente... Allora, guarda, iniziamo proprio con quest'ultimo punto di Alcaraz, che è stato un po', diciamo, il simbolo degli ultimi due set. Un tiro di Jannik Sinner che sarebbe stato un vincente praticamente con qualsiasi altro giocatore, che invece viene ributtato sulla linea per il punto finale di Carlos Alcaraz. E qua in questo commento si dice tutto della partita, una grande impresa di Alcaraz che rimonta dopo essere stato sotto per 2-0 e vince al super tiebreak dominandolo quest'ultima frazione di gioco. Allora, in realtà Jannik Sinner parte bene vincendo il primo set 6-4, con anche il secondo tra break e contro break che arriva al tie break, e in questo caso Sinner si porta in vantaggio per 2-7-0 vincendo 7-4 il secondo tie break. Carlos Alcaraz poi in realtà inizia a prendere il sopravvento, fisicamente c'è un piccolo sbandamento da parte di Jannik Sinner, terzo set che riapre la contesa, ma è nel quarto set che Sinner deve mangiarsi le mani, visto che ha tre possibilità di portarsi a casa l'incontro, ha dei tre match point, finisce per soccombere 7-3 al tiebreak, e poi come detto l'ultima parte della gara dopo oltre 4 ore, il quinto set si conclude al super tiebreak dominato da Carlos Alcaraz, che lo vince per 10-2 in una partita che è già entrata nell'epica del Roland Garros, con sia per appunto la rivalità tra i due, ma anche per i tempi, visto che con 5 ore e 29 minuti è stata la finale del Roland Garros più lunga mai giocata, una partita che ha visto veramente di tutto sul campo, e uno Jannik Sinner che alla fine, nel discorso finale, ha reso gli onori al suo rivale spagnolo. Ascoltiamolo.
It's easier to play than talking now, but my team, obviously, thank you so much to put myself in this position. We We tried our best today. We gave everything we had. Some time ago, we would have signed to be here. So still an amazing tournament, even though it's very, very difficult now, but it's okay.
Molto difficile, poi più tardi ha detto non dormirò questa notte.
Insomma, Sinner provava a vedere il bicchiere mezzo pieno, ma effettivamente insomma, faceva fatica in quel momento, una partita davvero, davvero epica. Abbiamo detto, da una parte questa è la seconda finale di fila persa contro Alcaraz, dall'altra comunque sono state due importantissime finali su terra, che non è certo il campo preferito da Sinner, dopo 3 mesi di pausa forzata per il caso Klostebol. Quindi secondo te, Carlo, come aveva visto il bicchiere? Mezzo pieno o mezzo vuoto?
Ma se lo chiede a Jannik Sinner sicuramente ti direbbe mezzo vuoto, perché lui al momento, anche perché lui è proprio alla testa del campione, ha già dichiarato, non in sala stampa, il fatto di essere arrivato in finale non deve essere una consolazione, se pensassi così vuol dire che non ci siamo, e ha già detto sostanzialmente che gli erode tantissimo questa sconfitta contro Carlos Alcaraz. I numeri sono interessanti perché appunto entrambi si trovavano in questa finale non avendo mai perso una finale degli Slam, 3 vittorie per Jannik Sinner, 3 su 3, e 4 per Carlos Alcaraz. Adesso appunto si è rotta questa parità. Sinner viene appunto da 2 sconfitte con Alcaraz negli ultimi 2 tornei internazionali di Roma e appunto Roland Garros. Ha dichiarato di essersi sentito molto meglio fisicamente rispetto a appunto 2-3 settimane fa, e questo lo dice anche il fatto che è rimasto in campo per 5 ore e 29 minuti soffrendo fisicamente soltanto nell'ultimo set. I numeri ancora sono molto interessanti perché se vai a vedere ha portato Alcaraz alla vittoria al Super Tiebreak servendo con il 54% di prime, insomma una percentuale bassissima, e anche da sua parte su anche Alcaraz non ha servito bene né di prima né di seconda, però anche lì i numeri parlano di un equilibrio veramente incredibile. 7 break point vinti da Sinner, 7 vinti da Alcaraz, e se guardi anche i punti, totale punti per Sinner 193, 192 per Alcaraz, insomma è stata proprio una partita che si è vissuta sul filo del rasoio. Chiaramente si può pensare che adesso Sinner stia iniziando a sviluppare un po' una fobia per Alcaraz, visto che è probabilmente l'unico giocatore con cui ha in questo momento un rapporto vittorie sconfitte in negativo, però dall'altra parte queste sono valutazioni che dovranno essere fatte alla fine della loro carriera. Resta il fatto che comunque Sinner viene da 3 finali di Slam consecutive, avercene insomma.
E c'era dell'altro azzurro in finale a Roland Garros. Se Sinner deve smaltire la delusione, invece festeggiano Jasmine Paolini e Sara Errani, che in finale di doppio hanno avuto la meglio sulla coppia Krunic-Danilina con un secondo e terzo set, anche loro abbastanza da montagne russe. Raccontaci.
Molto da montagne russe, visto che il primo set è filato liscio regolarmente, 6-4 vittoria per Paolini Errani, che poi vengono sostanzialmente dominate nel secondo set con la vittoria di Krunic e Danilina per 6-2, servizio che viene reso con gli interessi nel terzo decisivo set con vittoria della coppia Paolini Errani per 6-1, insomma si è passato da un 6-2 a un 6-1 ricevuto e dato, e trionfo per la coppia italiana, che appunto aveva perso 2 finali dello Slam l'anno scorso, quindi Wimbledon e Roland Garros, per cui aveva un po' il timore di essere caduta in un burrone. Sostanzialmente grande vittoria delle azzurre, che commentano così in sala stampa.
We are very happy. Last year we were close to it, but happy that this year we managed to win the trophy, and it's an amazing feeling. And today was a tough match. They were playing good tactically also, so was tough, but at the end we managed to win.
They did a really good match today. It was not easy to find a good way to win, but I think with the good energy and we make it.
con grande energia ce l'abbiamo fatta. Queste le parole di Sarah Run in precedenza, Jasmine Paolini, a festeggiare questa vittoria. Tra l'altro Sarah Run continua la sua striscia di successi nei doppi, visto che poco prima aveva vinto la finale del doppio misto insieme a Vavassori, battendo la coppia Towson King per 6-4, 6-2. E chiaramente non possiamo non concludere parlando del tennis femminile, 24 ore fa, con la vittoria di Coco Gauff in rimonta contro Aryna Sabalenka, la quale vince il primo set al tiebreak 7-5 e poi perde totalmente il controllo della partita, che gli sfila via di mano, complice anche una prima di servizio non esaltante. 6-2 e 6-4 i parziali per Coco Gauff, che diventa appunto la prima afroamericana a vincere i French Open dal 2015, chiaramente Serena Williams.
E questo è il quanto per Roland Garros e per il nostro capitolo dedicato al tennis. Ora ci prendiamo una piccola pausa e poi, quando torneremo, caro Carlo, torneremo a parlare anche di calcio, con toni anche lì un po' drammatici.
No, che drammatici, è tragedia, non è dramma, proprio da autoflagellazione.
Tra pochissimo. E alle 8.46 torniamo in diretta qui su SBS assieme a Massimiliano Gugole e a Carlo Reglia. Abbiamo chiuso il capitolo tennis, abbiamo parlato della sconfitta combattutissima di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros, e ora c'è un'altra sconfitta di cui dare conto. Insomma, quella di Jannik Sinner è stata il risultato di uno scontro tra titani, quella invece della nazionale azzurra di qualche giorno fa è stata una batosta, tanto da portare al licenziamento di Luciano Spalletti, annunciato da lui stesso in conferenza stampa. Carlo, da dove partiamo?
Anche qui partiamo, è difficile cercare di capire, partiamo cronologicamente oppure partiamo dalla causa di quello che è successo? Allora, direi di partire dalle ultime ore sostanzialmente. La finale della Roland Garros è iniziata con il commissario tecnico Luciano Spalletti, che era ancora in sella alla nazionale, e si è conclusa con l'annuncio del licenziamento. Anche qua una cosa parecchio strana, quindi non è stato dichiarato, non è stata fatta una conferenza stampa da Gravina, il presidente della federazione, ma lo stesso Luciano Spalletti ha annunciato in conferenza stampa che insomma il suo tempo da commissario tecnico della nazionale italiana era arrivato alla fine. Allora direi, ascoltiamo proprio le sue parole.
Siamo stati lì un bel po', a parte ieri sera con il presidente, siamo stati lì un bel po', a parte che ci siamo sempre poi insieme quando stiamo, soprattutto nei ritiri, ma anche quando non siamo nei ritiri siamo sempre in contatto, e mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico di CT della nazionale. Sicuramente a me è dispiaciuto, poi visto quello che è il rapporto che abbiamo, io non avevo nessuna intenzione di mollare. Io, soprattutto quando le cose non vanno bene, avrei preferito rimanere al mio posto e continuare a fare il mio lavoro, perché poi sono stato abituato da tutto ciò che ho passato così. Però poi esonero è, per cui lo devo prenderne atto, anche perché con lui, avendo questo buonissimo rapporto, devo prendere atto di quello che è stato il percorso, di quelli che sono stati i risultati, di quella che è stata la sua disponibilità nei miei confronti, perché effettivamente qualche brutto risultato è venuto fuori, visto che io poi questo ruolo l'ho sempre interpretato come un servizio alla patria. È mia intenzione agevolare in ogni modo il futuro della nazionale, perché quando si veste questa maglia è giusto fare così, non essere invidiosi, non essere gelosi, è giusto cercare di trovare il meglio tutti insieme, per cui farò la risoluzione del contratto.
Questo è un estratto della conferenza stampa del ex ormai commissario tecnico Luciano Spalletti, con un po' di considerazioni. Effettivamente ammette che c'è stata qualche partita non positiva, anche qua eufemismo, visto che gli europei scorsi sono stati un disastro e la partita di 24 ore fa contro la Norvegia una vera e propria vergogna sul campo. E però anche la sua situazione è molto particolare, visto che, lo ricordiamo, Gravina lo aveva strappato a De Laurentiis dopo la vittoria del campionato del Napoli 2 anni fa, con grandi polemiche, per cui diciamo aveva puntato su questo cavallo, e adesso si ritrova in una situazione in cui è più o meno costretto a cambiare però seguendo gli eventi, visto che se non ci fosse stata questa sconfitta quasi sicuramente sarebbe andato avanti. E anche qua bisogna vedere quale sarà il futuro della nazionale, chi al suo posto, visto che per esempio la figura più carismatica e più di alto livello si è casata praticamente 2 settimane fa con il Brasile, parliamo di Carlo Ancelotti, e questo ti fa vedere come questo esonero sia stato una conseguenza di quanto successo sul campo e non premeditato, visto che si sarebbe potuto fare perlomeno un tentativo con Ancelotti. Dall'altra parte, chi sarà il prossimo commissario tecnico? La gente, e la Gazzetta dello Sport e i vari quotidiani sportivi puntano su Ranieri, anche qua affidare a un 74enne che ha già dichiarato più volte di voler andare in pensione, la panchina più prestigiosa d'Italia, è un azzardo. E sostanzialmente ci sarebbe anche Roberto Mancini, che si è autocandidato nel ruolo della famosa minestra riscaldata, e però nomi incredibili nello sfondo non ci sono. Quindi cosa succederà? E lo chiedo a te, Massimiliano, cosa succederà?
La persona più sbagliata del mondo, ma penso che nessuno lo sappia, e questo mi conforta. Ma intanto proseguiamo e mettiamo il dito nella piaga, andiamo proprio a parlare di quello che è accaduto, come si è arrivati a questo esonero, insomma parliamo di quel inizio di qualificazioni per i mondiali 2026 davvero da dimenticare, una sconfitta per 3-0 contro la Norvegia.
E facciamoci del male, ascoltiamoci proprio la successione dei 3 gol.
Oh, beautiful ball. Sørloth with a chance. Sørloth scores! Brought down magnificently by Torsby, and now Nusser takes over, and he's away from two. It's Nusser! What a goal! And it's Ødegaard. Norway looking for a third before the break, and Haaland might provide it. It's Haaland! It's 3! Well, I'm sure even they can't believe this. He certainly can't. What a first half from Norway. Donnarumma and Italy blown aside by a performance of such confidence.
E i minuti sono il 14esimo, il 34esimo, il 42esimo del primo tempo. Apre Sørloth. Poi seconda rete di Nusa e terza rete con Haaland, che si permette il lusso di scartare Donnarumma in uscita e depositare la palla in rete senza dimenticare poi un palo clamoroso, insomma avrebbe potuto essere anche 4, insomma un inizio che più disastroso non si sarebbe potuto del gruppo I. Quando l'Italia, lo ricordiamo, che ha iniziato adesso perché a marzo era impegnata con la Nations League quando è uscita contro la Germania, per cui era la prima partita e subito si è trattato di inseguire la Norvegia, che aveva vinto le prime 2 partite precedenti, quindi ed era essenziale non perdere. Si è perso, sarebbe stato meglio vincere, ma era ancora più essenziale non perdere con così tanti gol di scarto, e si è fatto anche quello. Per cui sostanzialmente il futuro dell'Italia è molto nero, visto che si trova con il resto del girone abbastanza facile. Dovrà vincerle tutte per poi andare a ricevere in campo, in casa, la Norvegia, in una partita che dovrà vincere con almeno 3 gol di scarto, insomma, questo nella peggiore delle ipotesi. E non è, diciamo, la situazione migliore. E appunto in questo momento la Norvegia ha 9 punti, scusate, Israele è secondo con 6, con 2 vinte, 1 persa, poi Estonia 3 punti con 1 vinta, Italia 0 punti, Moldova 0 punti con 2 partite già giocate, Un'altra delle spiegazioni per cui probabilmente si è scelto di esonerare subito Spalletti è che la Moldova effettivamente è il classico materasso, per cui l'ultima partita che hanno giocato gli azzurri contro la Moldova hanno vinto 6-0, per cui non dovrebbe anche in queste condizioni disastrate portare dei grandi rischi. Vedremo, perché a questo punto nulla è da escludere.
Insomma, non sono giorni difficili, non sono giorni facili per lo sportivo italiano. Andiamo ora, Carlo, proprio ad ascoltare le reazioni degli azzurri in sala stampa.
E iniziamo con Gigi Donnarumma, che tra l'altro in questa goleada subita è stato autore di una parata strepitosa con una botta sul primo palo, riflessi veramente incredibili, che avrebbe potuto causare un passivo ancora più grande. Ascoltiamo le sue parole.
Abbiamo fatto una brutta partita sotto tutti i punti, su tutti gli aspetti. È mancata anche la cattiveria, il cuore, e quello non deve mai mancare, e dobbiamo fare l'esperienza di questa partita per affrontare tutte le altre partite del girone nella miglior maniera possibile per fare più punti possibili e guardare fino alla fine. Si riparte da questo gruppo, da un allenatore che ci dà tanto, ci darà tanto e sicuramente ci farà uscire da questa situazione, perché è ancora lunga.
Avete visto l'ironia di parole che pronunciate il giorno prima sono state negate dai fatti. Ripartiamo dall'allenatore esonerato, quindi non si sa bene che allenatore. Italia che si era presentata in campo con Donnarumma, e in difesa aveva una novità come centrale Coppola, che è Diego Coppola, difensore 21enne del Verona, che ha fatto una grandissima stagione, è esordito nel modo peggiore per lui, insieme a Bastoni e Di Lorenzo. A centrocampo a 5 Tonali, Rovella, Barella, in mezzo con Zappacosta e Udogie come laterali, e in attacco Retteghi e Raspadori. Ascoltiamo allora Nicolò Barella.
Sicuramente è una sconfitta che fa male, le spiegazioni le troveremo in questi giorni analizzando la partita. L'unico modo che conosco per tirarsi su è il lavoro, quindi dovremmo probabilmente lavorare di più, lavorare sui nostri concetti, sugli errori che abbiamo fatto oggi, e vedere cosa succederà. Complicato non vuol dire impossibile, questo è già una cosa positiva. Dobbiamo essere positivi, dobbiamo cercare sempre col lavoro di creare più positività, perché la negatività non porta a niente di buono.
Almeno questa affermazione che la negatività non porta a niente di buono, però sarà difficile anche non essere negativi, visto che è l'ambiente stesso, a seconda di quanto dicono gli addetti ai lavori, a non essere l'emblema della positività con Luciano Spalletti, e quindi vedremo un po' che cosa succede nel futuro.
La domanda è proprio cosa succede nel futuro. Questa è la domanda che ti giriamo, visto che siamo nella paradossale situazione di una partita tra poche ore, meno di 24 ore, con un CT licenziato e non c'è un sostituto.
Non c'è un sostituto, per cui ci troviamo nella paradossale situazione in cui Spalletti allenerà questa partita, che è decisiva, come dicevo prima. Fortunatamente la si giocherà con la squadra materassino, che non dovrebbe teoricamente creare grandi problemi. In questo momento non sono state date sostanzialmente alcuna deadline. La Gazzetta dello Sport titola dicendo che Ranieri sarebbe pronto a dire di sì, quindi c'è questa possibilità ampiamente sponsorizzata dai quotidiani sportivi di Claudio Ranieri, però anche qua dicevamo è una persona che ha già detto da anni di voler andare in pensione. Per quanto riguarda lui, diciamo, un tecnico che ha abituato a un grande pragmatismo, e lo dimostra la stagione passata con la Roma, recuperata dall'esperienza De Rossi, Juric praticamente poco sopra la zona salvezza e portata in alto a ridosso delle prime posizioni, per cui sicuramente Claudio Ranieri potrebbe essere la soluzione su cui punta la nazionale italiana.
Staremo a vedere. Intanto questa prima parte del nostro programma si sta per concludere, ce n'è una seconda in cui ritroveremo ancora una volta Carlo Reglia e continuiamo a parlare di sport, ma ci sarà anche molto altro, per esempio la presentazione dei premi oggi, anzi delle onorificenze oggi assegnate per il King's Birthday, anche c'è il nostro compleanno, facciamo 50 anni qui a SBS e anche tanto altro ancora, quindi restate con noi ancora fino alle 10, vi aspettiamo. E ora il giornale radio.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.